the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta
nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G. E fanno finta di non vedere.
Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando, ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca.
11 e 17 minuti primi. Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
Buongiornissimo, mercoledì 6 novembre.
Radio Blackout 105.250, ma ancora per poco della
sugli
modulazione.
FM. Chi lo sa,
chi lo sa, ma io sono un inguaribile ottimista.
Preparate le vostre manopole.
Dub, streaming, chi più ne ha, più ne metta. 346-66-73-2. Vabbè, è il numero.
Lo sapete,
è quel numero. Numero lì 011 24 95 669 per gli squillini, se siete di quella generazione lì, cioè praticamente i tuoi coetanei.
Grazie,
lì,
grazie di ricordarmi sempre la mia sapienza, saggezza.
Esatto, ma è perché era da un po' che non trasmettevamo di nuovo,
è vero,
insieme.
È tanto.
E minchia quanti capelli bianchi
ho
più
capito, lo dici tutte le volte, cioè, però i capelli sono finiti, cioè.
Lo so, ma perché comunque tu sei il mio vate, quindi cioè, vedo che stai stracciando la strada anche per me, ed è una strada che mi spaventa tantissimo.
Potevo dire che non è che, come dire, cambi un granché, a parte i tuoi commenti ogni mercoledì che ci vediamo, per fortuna sono pochi.
Ma io ti voglio tanto bene, infatti c'è l'altro che è in vacanza, tra l'altro non ho capito se è in vacanza o sta lavorando, mistero.
Ma chi lo sa, io ogni tanto ricevo queste foto così.
L'altro che ha ricominciato a lavorare, che mica lavora mezzogiorno a settimana, sembra
ed
che
è il mercoledì tipo, mattina, tra
esatto,
l'altro,
mercoledì
malefico.
Mattina poi sembra che spacchi sassi con un sasso in miniera, guarda veramente.
Ma meno male che invece abbiamo dei ricambi generazionali, infatti qui
esatto.
Con noi
abbiamo, vuoi fare un saluto?
Vieni,
dai.
vieni, fai ciao.
Ciao a tutte e a tutti le radioascoltatrici e radioascoltatori di Blackout, io sono Stefano e oggi farò affiancamento qui a Stocca.
A Stacca Stacca, dai. Stacca Stacca, trasmissione di approfondimenti tecnici,
sollazzi.
Tecnologici, sollazzi, schifazzi, niente.
Insomma, facciamo cose da troppi anni, infatti
tanti.
Tu te lo ricordi quando facevamo affiancamento con Bello come la prigione?
Avevo sicuramente meno capelli bianchi.
Era l'altra regia, io ti ricordo
di là,
tenerissimo che era, ci avevamo presentati con il quaderno.
Vabbè, ma quello era per fare colpo.
Esatto, infatti sul quaderno ci avevi scritto solo la data alla fine.
C'era anche un cuoricino.
Ah, è vero, la data e il cuoricino, ma anch'io ci avevo il quaderno. E vedi, la ruota gira, adesso c'è qualcun altro e così.
Ce l'ho ancora il quaderno, io comunque giro sempre col quaderno, una penna.
Si vede che ci scrivi molte cose.
Non è lo stesso. Anche lui imbiancato, non so.
Ah no, io invece penso che sia lo stesso, perché è quello delle buone intenzioni.
Vabbè, quindi oggi siamo arrivati preparati. Io c'ho ben mezz'ora di contributo già pre
intanto si è arrivato editato,
che già neanche troppo in ritardo,
c'è sotto la mezz'ora, quindi bravo.
E c'è anche l'info che in realtà ci ha dato una mano, che per quest'oggi non solo non ci ha coperto troppo tempo,
ma poi tra l'altro non ho capito, oggi è una giornata in cui non c'è un cazzo, non succede niente, non c'è niente da commentare del mondo, no?
No,
cioè, non è successo niente,
successo,
no? Ma noi siamo impermeabili alla cronaca, sapete che arriviamo varie settimane dopo che le cose avvengono.
Noi abbiamo deciso per questa stagione di non farci dettare l'agenda mediatica da nessuno.
No, no, assolutamente, assolutamente, no, questa, l'attualità eteropatriarcale che ci sovrasta, non intendiamo farci guidare, infatti parliamo di notizie vecchie. Di settimana fa. Allora,
partire.
Sì, ma io do magari le notizie che ci portano in Russia. Vai. Così poi mettiamo un pezzetto e poi il pippone che.
Sì,
e
ci andiamo a prendere un caffè.
Pippone, caffettino.
E me eventi.
Ci sta.
Vogliamo ricordare qualcosa
caffè
degli eventi?
Mentre
su.
Metto su già la pasta.
Dai.
Qualcosa. Intanto. Allora, Russia. Due notizie legate alla Russia di questa settimana. La prima è, vabbè, questa tenerissima multa che qualche tribunale russo ha staccato a Google, e sono due, allora, un decillion è un'unità di misura a me sconosciuta di rubli, che è anche una moneta che non so bene quantificare, però ci sono un sacco di zero, cioè penso qualcosa di più, qui ci sono i milioni, qua ci sono i miliardi, ah no, ok, non è tantissimo, sono 20 triliardi.
Ok, quindi 3 zeri in più dei miliardi, 12 zeri.
6 zeri in più, no aspetta, 6 zeri più dei miliardi cosa sono?
Non so.
Perché sono 1000 miliardi, dopo i 1000 miliardi ci sono i triliardi.
9 in più.
Tu lo sai? Sì. Dopo i 1000 miliardi ci sono i triliardi.
Ci serve qualcuno che ha fatto le superiori di recente, sicuramente alle superiori del 2024 insegnano delle unità di misura.
O qualcuno che contava in lire probabilmente. niente, quindi questa multa così di due spicci, che mi sembra che sia più di tutto il denaro disponibile al mondo, che è stata insomma fatta da un tribunale russo ai danni di Google, così per dare un qualche segno di marcare il territorio. Infatti è periodo da ben prima della guerra in Ucraina che da ambo i lati si cerca di delimitare i terreni economici. La Russia, uno dei motivi per cui ne avevamo parlato abbastanza approfonditamente in qualche puntata fa, uno dei motivi per cui sono effettivamente riusciti poi a ingaggiare questa guerra, tra i motivi, è che hanno speso gli ultimi 10-15 anni a creare un'economia e un'infrastruttura tecnologica completamente o parzialmente autonoma rispetto all'Occidente, cosa che 15 anni fa non era assolutamente possibile, soprattutto per come funzionano le interconnessioni del web, i provider, eccetera, 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 eccetera. E quindi negli ultimi anni si è sempre più sviluppata un'economia interna, anche per grazie a causa di politiche protezioniste da parte della Russia, e quindi escludendo aziende esterne, eccetera, eccetera. Ma perché voglio parlare di questo? Perché in verità c'è una notizia molto più interessante, seppur di nicchia, che però nella nostra piccola bolla dei nerdoni ha fatto un po' il giro del mondo, che riguarda invece una misura equivalente ma fatta dall'altra parte, dalla parte più diciamo occidentale, ed è una roba fatta da Linus Torvalds. Chi è Linus Torvalds? Te che sai tutto?
Il creatore del kernel Linux, penso negli anni 90 abbia iniziato questa avventura e non si è mai fermato, ormai ci avrà anche lui un po' di capelli bianchi,
studente
immagino.
Finlandese, ma li porta bene, li porta bene.
Dai.
Anche tu li porti bene.
Ma perché c'è questa tenerezza quest'oggi, dai?
Ma è perché l'arrivo dell'inverno, ho tirato fuori la coperta pesante ieri, quindi mi sono svegliato, ho fatto pure i pancake.
Hai fatto il cambio di armadio?
Stamattina mi sono svegliato
Madonna, è grave.
Allora, Linus Torvalds, che è il dittatore benevolo di Linux. Linux è un progetto che viene forse avevamo persino fatto una puntata su questa cosa, un vago ricordo di noi che parliamo di come vengono prese le decisioni.
Siamo a 250esima puntata, non so se so che tu hai a mente fresca, però
è più o meno
probabile.
Tra l'altro il nostro ospite non è a conoscenza della nostra pratica di, noi abbiamo una rubrica in questa trasmissione che si chiama indovina dove andranno a parare, cioè in genere ci approcciamo una notizia, facciamo 10 minuti di introduzione a studenti,
apriamo inutile. Delle parentesi, esatto, così
però abbraccio. Potete scriverci al 346 66 73 263 se state intuendo dove probabilmente, possibilmente,
noi non lo stiamo intuendo
a parare. In genere poi io mi dimentico anche di dove volevo, cosa volevo fare. Linus Torvalds,
Linus Torvalds,
dittatore benevolo del progetto Linux. Linux è il più diffuso sistema operativo globale,
il che kernel
viene,
esatto,
utilizzato, sì, diciamo è un pezzo importante, fondamentale del sistema operativo, viene utilizzato in tutti i telefoni Android, in tutte le televisioni, in quasi tutti i server.
La cosa che state ascoltando probabilmente passa attraverso 4-5 kernel Linux.
Esatto, ormai sono ovunque negli orologi, cioè, va bene, è un progetto molto importante, è un progetto collaborativo ed è uno di quei capolavori, diciamo, organizzativi dell'open source capitalista moderno, ovvero il fatto che le aziende si sono, al posto che competere tra di loro per l'innovazione tecnologica, collaborano per diffondere ancora di più la tecnologia e poi si mettono a competere per avere una fetta più grossa della torta. Quindi avete il progetto Linux, che dietro ci stanno aziende che nominalmente sono in esplicita concorrenza tra di loro, cioè andiamo da Google, Microsoft, Intel, Apple,
Amazon,
pezzi, interi governi, aziende, tutto il mondo del firmware, cioè enormi pezzi che vivono della competizione tra di loro, ma che quando si tratta di cose grosse come il kernel e importanti, alla fine hanno deciso di dire vabbè, ma facciamolo insieme, poi invece ci differenzieremo tra di noi invece per altri aspetti, non più tanto per il sistema operativo. Quindi insomma una roba bella, che comunque tutto sommato con tutti i suoi difetti è bella, perché è molto collaborativa, coinvolge l'accademia, tutti quanti su a contribuire a questo progetto. E Linus Torvalds, quindi dittatore benevolo, qualche settimana fa, mi sembra una settimana fa, adesso non ho più la data sotto mano, decide di manda una mail, in mailing list, sì, le mailing list esistono ancora, incredibile, tutto bello. Manda una mail in mailing list e dice, anzi neanche lui, lo manda Greg, il suo sgherro, e dice, beh, sapete cosa? C'è questa lista di 15 manutentori, che è il livello, diciamo, più alto che puoi avere all'interno del progetto Linux, quindi hai il permesso effettivamente di decidere dove va il codice in parti di Linux, e vengono declassati, quindi gli viene revocata questo titolo di manutentore con i permessi annessi, in quanto russi, punto. In verità la mail scritta da Greg, non mi ricordo più come si chiama il cognome, comunque insomma il vice, diciamo, di Torvalds, è veramente una frase, e dice, boh, in quanto sono russi, via. Questa cosa chiaramente ha creato un discreto putiferio, non si capiva bene dove si voleva andare a parare su tutta questa situazione, finché Torvalds prende la parola e dice, vabbè, ma che vi aspettavate? Io sono finlandese, e in quanto finlandese non avrei mai potuto accettare questa cosa, l'invasione della Russia, dell'Ucraina, e quindi i maintainer russi se ne devono andare. Che, diciamo, funziona fino a una certa come consecuzio del ragionamento. Ora, al di là di quanto sia stato spinto all'interno della... Poi lui la giustifica questa cosa come parte delle sanzioni dell'Occidente verso la Russia, però fa parte anche di tutto quel mondo di sanzioni estremamente contraddittorie, nel senso che poi effettivamente questa gente poi veniva pagata da delle aziende, o lo faceva alcuni di questi 12 maintainer, mi sembra che 6 almeno fossero su base completamente volontaria, che non venivano pagati da aziende per come parte di questa roba qua, non faceva parte del loro lavoro retribuito, tra l'altro, e quindi insomma una contraddizione comunque enorme che questa gente venga esclusa, anche perché al di là della dinamica in sé, cioè soprattutto rispetto a quello che sta succedendo con la guerra commerciale con la Cina, questa cosa non sta facendo nient'altro che invogliare poi tutti questi paesi a crearsi degli spin-off di questi progetti locali. La Cina è da anni che ha un suo fork di Linux che usa per tutti i sistemi operativi governativi, non mi ricordo più come si chiama, la distro di Ubuntu, quella del governo cinese.
Quella
nordcoreana, quella che dici te, quella nordcoreana. No, quella è proprio una parola cinese, non mi ricordo più, che assomiglia a Pidgin, ma non è Pidgin. Invece i russi hanno annunciato che stanno facendo esattamente la stessa cosa con Linux, ovvero che diranno che da questo momento in poi pagheranno degli sviluppatori per sì prendere Linux, ma farne la versione russa. Ora, al di là della geopolitica, che non è proprio l'obiettivo primario di questa trasmissione, noi anche da un punto di vista tecnico collaborativo rileviamo di quanto poi tutte queste situazioni qua, i conflitti mondiali di questo tipo, al di là del chiaramente distruggere le vite, che sono il loro impatto primario e più drammatico, hanno poi tutta una serie di impatti satellite come questo, che portano a impoverire enormemente poi dei progetti di ricerca, dei progetti, la parola innovazione magari non è bellissima, però insomma delle cose belle che venivano fatte sotto forma di collaborazione. E non per essere eccessivamente fricchettoni, però insomma il piano collaborativo di progetti internazionali è poi una di quelle cose che creano anche delle relazioni poi umane, personali, che spesso fungono anche da riescono a disattivare dei pregiudizi o comunque delle tensioni globali.
Ma adesso ti faccio una domanda. Stavo cercando. Non so che tu ti sei preparato un casino su questo tema. Infatti, stavo guardando e leggevo appunto che di questa decisione di creare il fork del kernel Linux a parte della Russia. Ma ci sono dei precedenti che tu sappia di esclusioni specifiche di parti o insomma categorie di sviluppatori
Da Linux?
Sì, che tutti.
Che io sappia, no? Cioè, nel senso che Torvalds è famoso per silurare la gente.
Sì, e però personalmente così a pelle.
Cioè, è noto per essere un grandissimo pezzo di merda. Cioè, nel senso, è proprio una di quelle persone sgradevoli con cui avere a che fare. Il dito medio invidia, varie posizioni dubbie su un sacco di temi. No, quello è quella, la parte condivisibile. Sì, però aver trattato male umanamente, è una persona umanamente disgustosa probabilmente, e non lo volete come vicino di casa, però effettivamente non aveva mai preso delle posizioni politiche di questo tipo, e soprattutto così generiche, in blocco, prendendo blocchi interi di gente. Cioè, aveva detto a tutti gli voi che lavorate per l'Intel siete delle merde perché lavorate di merda, e che tutto sommato insomma è un giudizio, per quanto espresso male, però comunque quantomeno un giudizio tecnico, aggiungerei anche fondato e condivisibile, poi magari non nei modi, però anche condivisibile da un punto di vista tecnico come valutazione, invece mai come politico. Invece non è la prima volta che la Russia in questi anni sta cercando di fare degli spin-off di gruppi di ricerca mondiali, perché io non lo sapevo, ma è da 2-3 anni, questo articolo non l'ho data bene, hanno un gruppo di ricerca su RISC-V. RISC-V, cos'è RISC-V?
Dura architettura, non so, degli anni 70 forse.
Ma cos'è un'architettura?
Come dire, quando a un certo punto decidi che la computazione digitale deve prendere delle strade, crei...
Quando due transistor si vogliono molto bene. Diciamo che è un po' il futuro di come sono fatti i microprocessori. RISC-V, questa versione 5 di RISC, mettiamola un po' sul tavolo, è una cosa su cui si lavora da una decina d'anni, cioè da vari anni, perché figlia delle architetture precedenti, ma da una decina d'anni è un po' il next big thing, un po' nel mondo dei processori, e sembra un po' il punto di arrivo di tutta la ricerca fatta nell'ultimo quasi secolo, 80 anni, ed è molto bella, anche perché per la prima volta anche questa viene fatta un po' come Linux, nel senso che è fatta puramente open source in modo collaborativo, mentre le architetture precedenti erano quelle, l'Intel produce la sua architettura, la AMD produce la sua architettura, la Sun ai tempi, eccetera, e invece questa qua è un po' una cosa abbastanza bella, anche perché c'è già in giro, anche nei vostri telefoni ci sono già un sacco di chip RISC-V, non quello magari principale, ma che ne so, il chip wireless probabilmente è RISC-V, un sacco di chippini, quelli delle cuffie Bluetooth, un sacco di robette piccole incominciano a essere RISC-V, quindi è una cosa che effettivamente è molto importante. Architetture 2 qua.
Mamma mia, Ti abbiamo mandato a studiare veramente, cioè è servito. Quindi
pagate le tasse.
11:34.
Che dici, musica?
Mettiamo un pezzetto. Se invece, insomma, vi sovviene un caso in cui, magari non necessariamente nel kernel Linux, ma in altri progetti sono stati esclusi gruppi, categorie di sviluppatori, fatecelo sapere al 346-667-3263.
I was hanging with the boys, getting drunk all night at the bar. That's when I decided to leave and head to my car. I was going to drive, but I decided to let Jesus take the wheel. I got a suspended license, so I'm not trying to see a jail meal. But for some reason, Jesus driving like shit today. I look at him and ask Jesus if he was okay. He looked back at me and told me he was fine. Shit, if we get caught, Jesus will be doing the time. We started going fast, about 120 plus on the dash. I was praying to God so his son Jesus wouldn't crash. He took a sharp left as I yelled out, Jesus fucking Christ. Dude, you're gonna kill me, I'm not like you, I won't come back to life. I said to Jesus, you need to slow the fuck down. But he looked at me and pressed on the gas, he wasn't fucking around. All of a sudden we hit a ditch, causing a car to spin off the road. Flipping over, totaling the car, while I shout, Jesus, fuck the pro, bro. I let Jesus take the wheel, and he fucking crashed the car. The Son of God, all-knowing, drove off the road and smashed the car. He totaled my whip, Jesus, you stupid bitch. You better let me get into heaven for this shit, because Jesus, you fucking dick. I don't give a damn if you're the Son of Man. I let Jesus take the wheel, now I regret my decision, because the police are gonna send Jesus to prison. I should have called an Uber or stayed my ass in the home, because I think Jesus crashing the whip and made me break a few bones. I think the police are on their way to arrest Jesus Christ. We got put money to bond Jesus out at the right price. Bro, Jesus, why the fuck did you wreck my car, you dumbass? Jesus is telling me to flee the scene, but I don't run fast. What the fuck was I thinking to allow this man to drive? Shit, I know we crashed, but I am glad to be alive. But fuck you, Jesus, you ruined the front of my car, shit face. You're lucky I don't fight your ass and ask you how my fist tastes. I knew something was going to happen on this ride. I'm just glad that I didn't fucking die. Jesus knows you're going to get the fucking police involved. I hope the police don't come because of other problems that need to be solved. I'm wondering who I can get a ride from since this car crashed. Jesus, I won't lie, your driving skills are fucking trash. I hope nobody else allows you to take the wheel from here on out, because keep your ass up in the sky, riding on a cloud. We don't need you back down on earth unless it's the rapture, because Jesus, your driving skills sent me to the hospital with a fracture. Fuck it, God, dick, head, God. Jesus, you only had one fucking job. Oh, I let Jesus take the wheel, and he fucking crashed the car. The Son of God, all-knowing, drove off the road and smashed the car. He totaled my whip. Jesus, you stupid bitch. You better let me get into heaven for this shit, because Jesus, you fucking dead. I don't give a damn if you're the Son of Man. I let Jesus take the wheel, now I regret my decision, because the police are gonna send Jesus to prison. I should have called an Uber or stayed my ass in the home, because I think Jesus crashing the whip and made me break a few bones. I think the police are on their way to arrest Jesus Christ. We got put money to bond Jesus out at the right price. Bro, Jesus, why the fuck did you wreck my car, you dumbass? Jesus is telling me to flee the scene, but I don't run fast.
Siamo tornati.
11:39, eccoci qua, stacca stacca.
Vi sembrava improvvisata la prima parte, ma invece la seconda sarà super 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 preparata.
E infatti abbiamo una mezz'oretta di audio preparato, di pippozzone, c'è cioè un inframmezzo musicale, quindi non temete. Mettetevi comode e comodi.
Pantofole, la prima coperta della stagione.
La maggior parte di voi sarà ancora sdraiata da qualche parte.
Godetevi questa naspi che sentite, che vi avvolge. Tanto il pubblico di Blackout.
Certo, sicuro. Comunque, un approfondimento.
Scrocconi ai danni dello Stato.
Bravi e brave. Un approfondimento che parla di un recente attacco alla rete Tor. E che è l'unica cosa che diremo, che cos'è la rete Tor, perché non ne parla nello specifico.
Quella cosa per comprare il fumo su internet.
Più o meno è così. Quindi buon ascolto.
Direi di partire inizialmente con i fatti. Quello che è successo è che da qualche settimana, ormai 2 settimane, i principali operatori di Relay Tor hanno iniziato a ricevere delle segnalazioni di abuso ai loro nodi, e queste segnalazioni sono arrivate dai provider, quindi dagli operatori dove installano i server che poi vengono utilizzati come relay e come nodi della rete Tor. Il tipo di segnalazione che è arrivato è stato un po', diciamo, particolare, perché le segnalazioni notificavano dei tentativi di accesso tramite SSH. SSH è un protocollo che viene utilizzato per diciamo gestire i server su internet. Se tu sei l'amministratore, fai un collegamento SSH, metti l'username, metti la password, oppure fai un'autenticazione con chiavi e puoi entrare, hai accesso al tuo server legittimo. Quindi queste segnalazioni notificavano dei tentativi di accesso poi non andati a buon fine, quindi diciamo un attacco che prova varie username, varie password e vede se funzionano verso dei server su internet, e questo comportamento è tipico di attaccanti che stanno cercando di indovinare delle credenziali di accesso per poi violare i server. Qual è il problema? Il problema è che normalmente i relay di Tor non dovrebbero fare questo tipo di traffico. I relay di Tor sono dei componenti della rete Tor che si occupano solo di redirigere il traffico tra un nodo guardia, che è il nodo primo a cui ci connettiamo quando vogliamo utilizzare la rete Tor, e il nodo di uscita, che è il nodo che esce dalla rete, cioè in cui il traffico esce dalla rete Tor e va sulla rete internet. Quindi i nodi di relay semplicemente prendono il traffico che arriva dal nodo di guardia e lo reindirizzano verso il nodo di uscita. Di per sé non dovrebbero fare nessun traffico in autonomia. Quindi questo tipo di segnalazione all'inizio poteva presupporre che quei nodi Tor fossero stati in qualche modo violati a loro volta. Quindi immaginiamoci il nodo Tor che normalmente fa da relay viene violato da un attaccante che ne indovina le credenziali, e poi a quel punto, oppure trova una vulnerabilità, e poi a quel punto può utilizzare quel nodo come vuole, quindi può utilizzarlo per interagire verso altri server su internet, verso altri siti, attaccare altri server, e questo era quello che pensavamo tutti all'inizio. Quindi dei casi isolati in cui alcuni nodi, alcuni relay avevano dei problemi e sono stati violati, e quindi a quel punto si comportavano in questo modo. Poi da analisi più approfondite quello che è emerso è che i nodi in sé non facevano nessun tipo di traffico SSH, quindi verso l'esterno non eseguivano nessuna connessione in autonomia, quindi abbiamo potuto escludere l'ipotesi che questi nodi fossero stati in qualche modo violati da qualcuno. Invece quello che è emerso è che il problema era molto molto più diffuso rispetto a quello che credevamo all'inizio, quindi da uno o due report di questo tipo di problematica si è espansa a macchia d'olio e siamo arrivati verso il numero delle centinaia, in un ordine di grandezza di centinaia di nodi che hanno ricevuto segnalazioni di abuso di questa tipologia. E quindi scartando la prima ipotesi dei singoli nodi violati, è emersa un'altra ipotesi, un po' più diciamo importante ma anche un po' più allarmante. L'ipotesi è che qualcuno, che ancora non si sa chi, sta facendo un attacco massivo e globale contro i nodi, i relay Tor. Semplicemente, in poche parole, quello che sta facendo questo qualcuno è camuffare il proprio indirizzo IP sorgente, quindi camuffare da dove arrivano queste connessioni, e sostituire il proprio indirizzo IP con quello dei relay Tor. A questo punto quello che fa l'attaccante è provare a contattare dei sistemi sensibili o dei sistemi che sono protetti con dei meccanismi anti-intrusione e cercare di fare dei tentativi di accesso, dei tentativi di login SSH, anche se saprà che non andranno a buon fine, anche se non riuscirà a ricevere risposta, perché l'indirizzo di provenienza appunto è stato modificato, viene modificato con l'indirizzo di provenienza di un relay Tor. Quindi questo attaccante si finge un relay Tor verso sistemi sensibili, sistemi con protezioni avanzate, al fine di far etichettare come malevolo l'IP dei relay Tor. Quindi questi sistemi che sta attaccando, dopo qualche tentativo di connessione, dichiarano che l'IP di provenienza dell'attacco è malevolo. In questo caso l'IP che viene segnalato come malevolo è l'IP del relay, perché a tutti gli effetti quello che viene visualizzato come IP di provenienza è l'IP del relay della rete Tor. Quindi questo è un problema, perché a quel punto questi sistemi protetti vanno a segnalare come cattiva reputazione, danno una cattiva reputazione a quell'indirizzo IP. E su internet avere una cattiva reputazione vuol dire avere problemi. Quindi quello che fanno gli operatori come Google, come AWS, Amazon, come Etsner, eccetera eccetera, che ti permettono di creare il tuo sito, ti permettono di creare il tuo server, è se tu inizi a fare azioni che portano una cattiva reputazione, loro ti spengono il servizio. Quindi semplicemente dicono: ok, tu stai facendo qualcosa che va contro i miei termini di servizio, noi non lo vogliamo, se lo fai più di una volta ti blocchiamo, ed effettivamente dopo due o tre segnalazioni da parte di questo attore sconosciuto che è malevolo, gli operatori iniziano a chiudere i relay Tor. Questo attacco in realtà non è alla portata di tutti, perché era molto comune agli inizi, agli albori di internet, camuffare la provenienza del proprio indirizzo IP. Adesso internet si è evoluta sempre di più e è molto più difficile camuffare il proprio indirizzo IP, perché se noi proviamo a connetterci dalla nostra linea di casa, mettiamo la linea TIM, se noi proviamo a connetterci e modifichiamo, cerchiamo di modificare l'indirizzo IP di provenienza, TIM come operatore controlla che il nostro indirizzo IP sia quello reale, e se non è così i nostri pacchetti vengono bloccati. Questo per farla breve. Qual è il problema? Il problema è che non tutti fanno questi controlli, non tutti gli operatori internet sono aggiornati con gli standard moderni, e quindi molti operatori semplicemente vedono un pacchetto arrivare e dicono ok, va bene, lo faccio passare, invece di verificare effettivamente che sia un pacchetto non contraffatto, non camuffato. E quindi qua, diciamo, gli operatori hanno una grossa responsabilità. Molte volte questo non viene fatto da parte degli operatori anche per avere più velocità all'interno della loro rete. Se per ogni pacchetto che arriva, per ogni comunicazione che un utente della rete sta cercando di fare, io devo verificare che questa comunicazione sia sana, rallento di molto la comunicazione. Invece, se prendo per l'assunto che questa cosa non avverrà, o comunque avverrà molto raramente, non faccio i controlli, quindi gli operatori non fanno i controlli e avranno più velocità, perché spenderanno meno tempo a controllare se la connessione è legittima o meno. Qua si apre un grosso punto, perché sì, ok, diciamo che la maggior parte degli operatori dovrebbe sottostare a queste regole, quindi di controllare che le connessioni siano sane, siano legittime, siano veritiere. Il problema è che ovviamente Tor, come strumento anticensura, strumento di libertà di parola, di libertà di espressione, non piace a molti stati. Questa è una realtà con cui conviviamo. Ad esempio la Cina con il Great Firewall, che blocca tutte le connessioni in entrata, tutte le connessioni in uscita, e filtra tutte le connessioni verso siti occidentali da parte dei cinesi, diciamo non è una novità. Ci sono altri stati come Russia, che da un momento all'altro dichiara una volta al giorno di volersi staccare dalla rete internet, di fare la propria internet solo all'interno del territorio russo. C'è la Turchia, che anche lì più volte ha minacciato il progetto Tor e più volte ha bloccato accesso alla rete Tor, e per non parlare anche del Kazakistan, che a un certo punto ha deciso di inserire in tutti i device venduti all'interno del suo stato un certificato SSL per poter sorvegliare tutte le comunicazioni cifrate dei suoi cittadini. E quindi Tor non piace più, piace ad altri, e il problema è di questi stati a cui non piace, sono, diciamo, stati poco democratici e che hanno una grossa pressione sugli operatori telefonici, sugli ISP. Quindi uno stato come il Kazakistan con facilità potrebbe andare da l'ISP di turno, il team di turno in Kazakistan, e dirgli: guarda, adesso tu blocchi tutti i nodi Tor, oppure tu adesso mi fai questa cosa, quindi permetti di far passare pacchetti in cui l'indirizzo IP non è quello reale ma è quello camuffato. Quindi diciamo che con il benestare degli operatori telefonici e gli operatori internet, questi stati non avrebbero grandi problemi a effettuare un attacco di questo tipo. Se vogliamo possiamo mettere anche l'Italia con il bellissimo Piracy Shield, che ci permette di bloccare indirizzi IP in soli 30 minuti. Qua diciamo che il benestare degli operatori telefonici è una cosa facile da fare nei paesi democratici, è ancora più facile da ottenere in paesi molto meno democratici, o comunque dove ci sono problemi relativamente alla libertà di parola e alla libertà in generale. E quindi in che cosa si traduce questo attacco condotto con il benestare degli operatori telefonici? Si traduce in un elevatissimo numero di segnalazioni di abuso ai danni degli operatori di Relay Tor e ai danni della rete Tor, e questi relay e server innocenti molte volte, anzi nella maggior parte dei casi, vengono chiusi e sono stati chiusi perché ritenuti malevoli. Però, come abbiamo detto, questi relay sono completamente estranei a quello che sta succedendo, non hanno effettuato nessuna richiesta di login SSH, non hanno effettuato nessuna connessione malevola, non hanno effettuato diciamo nessun traffico di questo tipo, ma siccome gli operatori consentono l'utilizzo dei relay, i proprietari degli indirizzi IP si vogliono tutelare, a questo punto tutelare da una bad reputation, tutelare da diciamo la perdita di valore degli indirizzi IP, a quel punto forzano la chiusura non appena ci sono un numero esiguo di segnalazioni di abuso. E questo a tutti gli effetti porta a una censura dei relay Tor, perché a quel punto i relay Tor vengono spenti, vengono chiusi, vengono disabilitati da parte di Etzner, Google, Amazon, eccetera, eccetera, dove sono nei server dove sono stati, e quindi diciamo abbiamo una grossa perdita di un componente fondamentale della rete Tor, perché senza i relay non c'è chi può mettere fine e chi può collegare i vari nodi della rete Tor, quindi il nodo di entrata, guard, il relay, il nodo nel mezzo e il nodo di uscita. Tra l'altro questi meccanismi di censura sono già noti, li abbiamo già visti in passato e non sono per nulla delle novità. Una censura tramite questo tipo di segnalazioni di abuso. Sono note molte agenzie di reputation cleanup, quindi per migliorare la reputazione di un'azienda che magari ha fatto qualcosa di poco buono, ad esempio Area o Hacking Team stessa, e queste agenzie di reputation cleanup quello che fanno è cercare di rimuovere più contenuti possibili relativi all'azienda, al loro cliente, da internet. E come lo fanno? Spesso con meccanismi simili, quindi inviare richieste di segnalazioni di abuso del diritto d'autore, che sono pari pari alle segnalazioni che stanno ricevendo i nodi Tor, per forzare la rimozione di contenuti che sono totalmente legittimi, contenuti che magari hanno il diritto di cronaca, magari cioè sono interessanti, sono illegittimi, non ci sono diffamazioni di nessun tipo, sono contenuti utili alla collettività, ma che per qualche motivo queste aziende o queste persone non vogliono che siano più disponibili online, perché oramai con l'avvento di internet le informazioni, reperire le informazioni è diventato super facile, e queste informazioni non sono per sempre, ma sono disponibili per molto molto tempo, e queste aziende lo sanno e quindi adottano queste metodologie per censurare questo tipo di informazioni. E qui si tratta appunto proprio di un attacco di censura volto a indebolire la rete Tor, volto a chiudere più relay possibili, volto a fare un altro tipo di attacchi. Adesso questa è una speculazione personale, però più nodi Tor sono gestiti da persone legittime, sono gestiti da volontari, sono gestiti da associazioni come l'associazione Osservatorio Nessuno, più la rete è legittima, più la rete è diciamo benevola. Se c'è un attore, c'è un'azienda malevola o uno Stato che sta cercando di rimuovere relay benevoli, con molta probabilità ha possesso e ha creato anche dei relay malevoli. E avere visibilità dei relay permetterebbe anche di effettuare altri tipi di attacchi sulla rete Tor, ad esempio degli attacchi di timing, degli attacchi di correlazione fra il traffico in entrata e il traffico in uscita degli utenti della rete. Se io so quando un dispositivo di un mio cittadino si collega alla rete Tor, so quando un nodo di entrata cerca di contattare un relay perché il relay è in mio possesso, e so quando un sito riceve una connessione da un nodo di uscita, a quel punto è molto 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 più facile per me, stato malevolo, andare a correlare quale cittadino si sta connettendo a quale sito. Se invece tutti i relay, diciamo, sono creati da volontari, sono sani, sono buoni, non sono in possesso di questo tipo di entità statali, a quel punto è molto difficile fare una correlazione, perché noi abbiamo solo il timing di connessione alla rete Tor, quindi di entrata, e il timing di uscita verso un sito web su internet. Quindi è molto più difficile fare questo tipo di attacchi. E adesso, come dicevo, sono speculazioni, però secondo me questo attacco non è avvenuto per caso. Poteva avvenire anni fa, poteva avvenire tra qualche anno, però il fatto che sia avvenuto secondo me non è un caso, ma appunto è parte di una scacchiera molto più complessa, è parte di un attacco molto più complesso, anche perché non mi immagino due ricercatori di un'università generica che provano a fare questo tipo di attacco, come magari è successo in passato. Altri attacchi alla rete Tor sono stati condotti da team di ricerca che hanno dimostrato alcune debolezze della rete, mentre questo attacco necessita di abbastanza potere diplomatico sugli operatori telefonici e sui componenti della rete internet per essere condotto. Quindi appunto, secondo me, qua stiamo parlando di cose fatte in grande, di cose fatte bene. Non, per adesso non lo sappiamo, non sappiamo l'entità reale dell'attacco. Parliamo di centinaia di relay, ma ancora non abbiamo un numero esatto, perché non tutti gli operatori di relay, quindi non tutti i volontari, hanno riportato questa perdita. Magari nei prossimi mesi potremo vedere le statistiche della rete Tor e vedere eventualmente quanti nodi sono stati disattivati vedere anche un trend rispetto ai mesi scorsi, quindi se c'è stata un'impennata nel numero dei nodi relay disattivati, oppure se è più o meno un trend che si discosta poco dalla media. E non sappiamo neanche chi c'è dietro questo attacco, che è, diciamo, il grande punto interrogativo, è chi sta effettuando questo attacco e chi vuole indebolire la rete Tor. Quello che posso dire è che l'unica soluzione è quella di cercare di mediare con gli operatori, nel caso sia possibile, quindi dimostrare che effettivamente il nodo relay non ha fatto nessun traffico, nel caso in cui voi siate dei volontari che hanno dei nodi Tor, e in caso in cui voi siate degli operatori telefonici o degli operatori di server, quindi lavorate in Exner, Google, Amazon, eccetera, di verificare effettivamente se i nodi e i server stanno facendo questi abusi oppure no, prima di inviare segnalazioni di abuso, perché segnalazioni di abuso inoltrate senza alcuna prova, senza alcuna base, non hanno senso. Semplicemente sono segnalazioni di abuso senza senso, che chi se le ritrova non può neanche controbattere, non può neanche appellarsi. Quindi questo è l'altro puntino che va affrontato. E quindi questo è, diciamo, un recap della situazione dell'attacco verso
Faut revenir à la faute, où je vais niquer la prod, mentir à la proc, c'est pas réciproque, ils s'en foutent des notes, jury je suis en mode, 1-3 je suis en or, pour eux je suis en nègre, le papier je l'aime en mauve, et quand je vole je suis en aigle, je meurs ici, entre les missiles, faites-moi du vici, pas loin de la Sicile, tu connais le récit, j'ai fait le tour du monde, mais je suis revenu à la mise à l'eau, je crame un pet, je plonge dans les étoiles en immersion, dans le 4 motion, je sors en Sarnavo, j'ai failli frapper deux fois depuis qu'ils ont fait les travaux, tu en vas plein temps. Je me suis écarté de plein de gens. Tu crois que je suis ton collègue, j'ai plus 20 ans. Pouf.
Nous voilà, incroyable, voilà. Longue vie la squala. Comme impliqué sans corps dans l'ancienne, ça veut la voilà. Vite caché derrière de beaux habits. Ça donne bout d'avis. Pas le temps d'être au bout de sa vie. Tout va vite comme j'ai fait d'Abu Dhabi. 1, 2, aïe aïe, day day, Paul Po, Benef. Aha, 22, spot bleu, temps plein, DF. En bref, 1, 3, rien de neuf. Pas devant R9, trick, frac, dans tes speed up, santé, rip. Rap Marseille, poids lourd, intenable. Raton, bon flow, kung fu, quitte cantonat. Mieux crever que vivre à genoux, rien de new. Le monde après nous, où ils n'auront rien de
nous. J'suis pas un ancien, j'suis une légende. Ici y'a que les Carlos Moser qui visent les gens. J'suis un putain de sale rappeur, quoi que disent les gens. Si j'veux, j'leur roule tous dessus, mais j'veux pas salir mes gens. Ici les jeunes, Dijon, des jeunes en fumant le jaune, fument les gens, même en période jeune. Marie-Jeanne offre plus d'emploi que Marianne. Quand tu fais le tour de France, y'a plus de gilets jaunes que de maillots jaunes. Si t'as les gènes, un peu trop bronzé, tu les gênes. Le monde est chum, bientôt des collégiennes, plein de collagène, c'est la jungle. Manifestation fumigène, femme seule armée de bombes lacrymogènes. Entrée qu'au triple social, j'ai rappé, très organisé avec les protis égyptis du rap marseillais. Le gang des postis, des royalties de ces 40 dernières années.
Toute la ville, elle est en longue. Yeah. On aime briller dans l'ombre. On en a perdu un grand nombre. A jamais respecté dans le monde.
C'est ma ville, je l'aime comme ça.
Tu sais, je l'aime comme ça.
Je vais peut-être dormir dans ses draps.
Le rouleur, rouleur sous les étoiles.
Aucun avenir dans ses drames.
Aucun avenir, non. Aucun avenir, non.
Laisse-le mourir dans ses bras.
C'est dans ses bras qu'on mourra.
Des aides et Jerry, ma chérie. La nouvelle wilaya d'Algérie, Haraga, Nabi, Wahrani, Kabili, Chawi, ça se mord la langue comme Imen Khalif. Quartier sous CR, les petits airs, au bord de mer, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise aux petits frères? De toute façon, l'État les a laissés de côté. Les dames ont pris dans les caves, ils veulent fermer les mosquées. Marseille, ça parle en crypté, paye en crypto, le cœur est frité. Les frères qui partent tôt, les mères attristées. Ils voulaient que je porte la flamme olympique. Je préfère lever le drapeau de la Palestine.
Je monte sur scène, danser réveillant. Micro saillant, sans dessin. Plus paillettes que paillot ou paillant. Dans ce carré où les vandales ont brisé les vitrines. Le parquet requiert un an pour de pantalons. Je rappe pour que les gominés crient gomino. Et que les sales pédos tombent comme Lego ou domino. Mon cahier dream soulevé au comico. Parce que les gros me voient la trêve de Geronimo. Anticolon, l'aigle c'est ma colombe. Bref, sur feuille volante, je n'écoute pas leur violon. Leur paix est violente. J'emplis mon cœur de l'air et l'art de Bali. Je ferme sac et valise, je leur laisse lors du mari.
Pas le voyou dans l'éclipse, j'éteins comme une éclipse. À dire qu'à 10 minutes chez moi, ça se fait la guerre. Un peu comme les Bloods et les Crips. Je trahis pas mon équipe, je connais les codes, je connais l'équipe. Je suis pas le genre de mec qui va coller les kings. Nouvelle école,
oh, c'est l'école.
Pour moi ça reste la même.
Et toi,
c'est pour toi les sous ils tombent du ciel. C'est qu'on est pas né
sous la même étoile.
J'ai remis de l'eau dans le vase, la fleur était fanée. J'ai pas vu le soleil, j'étais au studio toute l'année. J'aimerais me balader normi, mais ma tête est cramée. Dans la restaurant, j'écoute les rappeurs de ma ville pour planer sur une autre planète. Je mets jamais sur le paraître, je passe en monstre, les flics me suivent, ils me prennent pour un vendeur de barrettes.
C'est Marseille, c'est Pâques, c'est bruyant, c'est Pâques, c'est bruyant, c'est le vacarme, c'est violent, c'est macabre. Les haras, les haka, les brancards, les braquages. Je fais plus qu'à, c'est banal, c'est vaillant, c'est pas grave, c'est sale drame. J'ai fini par m'y habituer, décroche le portable, apprends qu'un ami s'est fait tuer. Devant les yeux de sa fille, l'on délesté de sa vie. J'sais plus si je dois aimer ou bien détester ma ville. Si je dois la quitter, lui rester fidèle. Dois-je écouter mon cœur ou ma raison qui se met fidèle? Aussi vrai que ma ville est dure, ma ville est belle. La vie est dure, mais la vie est belle.
La ville, elle est dans l'ombre. On aime briller dans l'ombre. On en a perdu un grand nombre. A jamais respecté dans le monde.
C'est ma ville, je l'aime comme ça.
12:15, torniamo in diretta dopo il grande pippottone di Sutor. Siamo andati a fare un po' di rilassamento muscolare in quella di Marsiglia con questo nuovo album e la canzone era Respect Dans Le Monde. E invece io dovevo dire il pezzo di prima che non ho commentato, ma puntualmente sono arrivati dei messaggi al 346-66-73-263, perché ai più attenti attente di voi non sarà sfuggito comunque l'ironia del pezzo, questo pezzo country che era ho lasciato Gesù guidare la macchina, prendere il volante e ha fatto un incidente. E la peculiarità di questo pezzo, oltre che essere una canzone molto bella e divertente, è che è completamente generata dalla I, cosa che io ho scoperto anche dopo. E, effettivamente, se lo cercate su YouTube, I let Jesus take the wheel and he crashed the car, and questo vero accento italiano, lo so, sono peggiorato pure negli anni, cioè
no, dai.
Il mio accento cockney è peggiorato, ma comunque a me piace questo aspetto maccheronico di parlare le altre lingue, non mi disturba così tanto. La cosa carina è che ti dicono quale input hanno dato al non so se hanno usato Sumo o qualcos'altro, comunque l'IA generativa dei pezzi, che è abbastanza carino, dove gli hanno detto voglio fare una canzone cowboy pop in un momento in cui ho lasciato Gesù prendere il volante della macchina e in qualche modo ha distrutto la macchina, però nessuno si è fatto male gravemente e dopo l'incidente ha deciso di scrivere questa canzone e niente, questo è stato l'output, abbastanza carino e divertente.
Vabbè, non ne parleremo nel dettaglio, ma visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, io volevo consigliare la lettura di questo articolo. È lungo, però secondo me merita.
Oh Gesù Cristo, ma da dove stai leggendo questa roba?
Sì, ma guarda che ti è anche
internet del 2001.
Ti è anche arrivato. Comunque, questo articolo si intitola Un mini di burro, scuole università al paese dei balocchi dell'IA generativa ed è scritto.
Bello, pure letto, tra l'altro.
Infatti lo sapevo.
Bello. E che l'ho letto direttamente dentro il feed, non avevo visto quanto era brutto il sito su cui è stato pubblicato.
E invece è proprio così, il sito è il bollettino telematico di filosofia politica di Pisa, l'università
che
di Pisa,
è esattamente come sembra, cioè se chiudete gli occhi e vi leggo questo titolo, voi cosa vi immaginate? Delle pagine ingiallite, inaridite, bruttissime.
Sì, arriva dall'internet del 99.
Così. Sì.
Quando non c'era ancora c'era proprio questo HTML così. Comunque il contenuto è quello che è importante in questo caso, non questo non è che vale sempre. Comunque leggetevelo, è scritto da Daniela Tafani, che noi avevamo anche intervistato questa tematica, ahi noi, ma in realtà secondo me merita, è lungo, quindi anche qua prendetevi la vostra mezz'oretta, fatelo, omini di burro.
Magari ne parleremo anche in dettaglio nelle prossime puntate, perché no, tanto non sappiamo mai come riempire questo vuoto.
Adesso purtroppo mancano 10 minuti, se no volevo raccontare di questo bellissimo attacco agli LLM, ma c'è sempre troppo poco tempo, quindi di cosa parliamo? Raccontiamo insomma gli eventi prossimi di questa settimana.
Abbiamo due eventi, sono le 12:19, è uno di quei momenti per farvi venire un cattolico senso di colpa, che voi che state a scroccare tutto questo flusso di sapere supremo che arriva alle vostre orecchie da Radio Blackout, e sapete che Radio Blackout non vive solo di buone intenzioni.
C'è qualcuno addirittura che dice che su IRC c'è qualcuno che ci critica per le nostre scelte musicali, noi non siamo su IRC in questo momento, non ci saremo.
Andatevene pure voi.
Sì, dai, a proposito di anni 90 e bollettini di filosofia politica, dai.
Tornate nel posto che vi spetta, la spazzatura della storia.
Comunque, parliamo di eventi. vogliamo partire dal main dish del 15 novembre. Ospiteremo. Giusto, lo so che giusto, tu te lo continui a dimenticare, giusto, perché è un accollo di cui tu in realtà sei partecipe. Parlo di Accrocchio, che sarà ospitato in questi due giorni di restituzioni, ragionamenti, laboratori, mani in pasta, eccetera, al Mezcal. E il 15-16 novembre, credo. Immagino. Sì, comunque sì, un venerdì, sì, un sabato.
Mi torno.
Un sabato. E invece stasera, per chi vuole passare, noi naturalmente ci troveremo al Gabrio, in quel del Gabrio, in via Miglio 42, all'Acclub.
Più o meno dall'ora di cena, ma anche da prima in genere trovate qualcuno.
E invece dall'agenda di Gancio che cosa va?
Beh, c'è la liturgia di tutti i mercoledì, quindi c'è l'apertura di Porfido, puntuale come la messa della domenica, alle 4 del pomeriggio fino alle 7:30 al vostro centro di documentazione territoriale. E invece, sempre sugli appuntamenti ricorrenti però un po' tematici, c'è il cinema antipsichiatrico al Mezcal
con una proiezione di Shutter Island,
molto bello, molto bello, sembra molto interessante, dalle 5, no aspetta, c'è questo orario che
secondo
non
me anche
secondo me
è un orario sospetto,
allora dalle 19 apericena, dalle 21 proiezione
il fuso orario,
sì, secondo me erano fusi quando l'hanno messo,
erano fusi orari.
Invece qua Blackout House è il luogo migliore dove venire a sostenere la vostra radio.
Proprio questa sera.
Sì, infatti domani c'è qualcosa, ma questa sera.
Questa sera.
Una presentazione di un libro molto molto interessante a cura del collettivo Escombrera. Penso, non so se l'ho detto bene. Il rimosso della miniera. Si parlerà di terre rare e di estrattivismo in generale, la nuova febbre dell'oro nell'Europa e in guerra, tra l'altro mi sembra super tematico, in questi giorni stanno rimbalzando notizie di un enorme giacimento di litio trovato in Norvegia, i nuovi giacimenti di oro trovati sempre nel mare del nord, quindi mi sembra il libro appena pubblicato, cioè no, il documentario è appena uscito, ma insomma è anche incalzante rispetto, sarà probabilmente anche molto interessante parlare proprio di questi ultimi aggiornamenti.
Quindi
dalle giorni.
18 vi si aspetta qui in via Cecchi 21/A,
sobrio aperitivo a seguire, quindi ottima, ottima occasione per un mercoledì infrasettimanale. Se no, in alternativa, spettacolo teatrale Penelope 2.0 al Spazio Popolare Neruda, qua a fianco in corso Cirié, di e con Penelope Zaccarini.
Se invece vi trovate in quel di Asti, per caso,
così,
c'è l'apertura settimanale del centro di documentazione Felix.
Sappiate che se vi trovate in quel di Asti e state ai voi
sobri
ascoltando Radio Blackout in streaming, perché non potete ascoltarla in altri modi
per ora,
probabilmente in un luogo del futuro, tra qualche mese, avrete l'opportunità di ascoltare Blackout anche in dub sulla,
attenzione
da lì, dalle vostre colline, sembra, io sempre sulla linea del mio inguaribile ottimismo metto già il carro davanti ai buoi, perché comunque in questi tempi oscuri ci dobbiamo un po' colcolare.
E sempre per quanto riguarda presentazioni di libri e eventi culturali, c'è una presentazione di questo libro Fino all'ultimo di noi con i lavoratori portuali del CLAP al Politecnico di Torino. Questo è in realtà domani dalle 17 alle 19.
Aula 19 nello specifico, il Politecnico è grande, è tutto mediamente brutto.
E dopo potrete andare alla Critical Mass del primo giovedì del mese, che si tiene come di consueto in Piazza Castello. E poi
io direi chiudiamola,
dai,
un sacco di eventi, quindi ci limitiamo al giovedì e chiudiamo però con un evento sempre della radio, sempre qua in radio, quindi agli studios di via Cecchi 21/A. Ci sono una doppietta punk a partire dalle 10:11 più o meno, con due gruppi, uno in fila all'altro. Non si farà tardissimo, quindi arrivate puntuali per seguire prima i Mekong e poi gli Eversione, che suoneranno uno in fila all'altro, appunto dalle 10:30 mi pare di ricordare, ma qua mi fanno gesti. Sì, ciao, ciao. No, pensavo che mi dessero gli orari. Io avevo bisogno degli orari. No. Invece era solo un banale solo saluto. Ciao. Vabbè, detto questo, noi ci risentiamo invece puntuali alla prossima settimana. Quindi con Stacca Stacca alle 11 di mercoledì. Per il resto, lasciamo le abili mani. Vi lasciamo un pochino con Bobina. E poi arriverà Pennichella qua che si sta già preparando in acquario.
Un saluto. Ciao a tutti. Ciao.